Vangelo di Luca, capitolo 2, a capitolo 3, scusatemi. E vogliamo leggere dal versetto 1 fino a 6. Or nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo, tetrarca dell'Iturea, della regione della Traconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene. Sotto il sommo sacerdote Anna e Caifa, la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli allora percorse tutta la regione dei dintorni del Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Come sta scritto nel libro della parola del profeta Isaia, che dice: ecco la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle sia abbassato. I luoghi tortuosi siano raddrizzati e le vie scabrose appianati, e ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Quindi in questi giorni abbiamo visto queste diverse persone, abbiamo visto Maria, abbiamo visto Simeone, Anna, Zaccaria, Elisabetta, e questa mattina vogliamo esaminare questo personaggio di Giovanni Battista. Un personaggio veramente, se posso dirlo, strano, no? Strano anche per i suoi tempi. In Matteo capitolo 3 è scritto che Giovanni si vestiva col pelo di camello, con una cintura di cuoio, e nel deserto lui mangiava i locusti e miele salvatico. Quindi immaginate questo tipo. Sicuramente tutti abbiamo visto i film, no? Giovanni Battista, questo matto lì nel deserto che gridava ravvediti alla gente. Sicuramente un uomo carismatico. La Bibbia dichiara che lui fu battezzato con lo Spirito Santo nel grembo di sua madre. I Vangeli dichiarano che la gente andava da Gerusalemme fino al Giordano, era un lungo viaggio. Era come dire uno andava da Padova fino, non so, a Gordo, per trovare queste persone in mezzo al deserto, in mezzo a un posto isolato. E quindi un tipo molto diverso. Cioè, immaginate una domenica che venite qua e chi mi ha visto mai svegliare sa che quando mi sveglio i miei capelli stanno in aria così. Chi mi ha mai visto? Magari al castello qualcuno mi ha visto, non lo so. Sembra veramente un pazzo. E poi Silvana dice che poi devo leccare i capelli e farli abbassare. Ma immaginate che io vengo una domenica mattina, i capelli, sai, tutto, la barba che non ho fatto per 2 mesi, questo vestito di camello. No, avete mai visto un camello? Il pelo del camello non è bello, è schifoso, e tutto, loro perdono sempre, è lungo, è sporco, sono animali puzzolenti. Questa cintura di cuoio, quindi gambe nude. Poi, che cosa mangiavo per colazione? Non i Cheerios, non i cornflakes, i locusti. Con miele sopra, perché erano un po' salati forse, no? Per dolcificarli. Quanti di voi avete mangiato locusti? Mercy ha mangiato locusti, che non c'è. Dicono che sono buoni, però Giovanni era un tipo molto diverso, no? Sicuramente se io venivo così in chiesa, cioè forse, non so, poi tutte le voci nel Veneto, ma la chiesa lì di Montebellone, quello è un pazzo. Si presentate in chiesa così. Ma qui, questo era un uomo di Dio. Era un uomo di Dio, unto dello Spirito Santo, usato da Dio. E mi piace qui, lo Spirito Santo ha guidato Luca di registrare chi governava in quel tempo, no? Abbiamo un elenco dal più alto giù. Cesare, l'imperatore di tutto l'impero romano. Sotto di Cesare c'era Ponzio Pilato, che sappiamo più avanti nella vita ha lavato le mani di Gesù, che era governatore della Giudea. Poi c'era Erode, Filippo e Lisania, che erano i tetrarchi sotto Pilato. Poi abbiamo i due sommo sacerdoti, Anna e Caifa. Eppure la parola di Dio non fu indirizzata a nessuno di loro. E io penso che il Signore ha messo questo a posto. I potenti, i ricchi, gli eleganti, i religiosi, ma non fu a loro rivelata la parola di Dio. E anche qui potremmo fare un elenco. George Bush, presidente della potenza mondiale, Silvio Berlusconi, il primo ministro dell'Italia, e Gianfranco Galan, che mi sembra Gianfranco, Galan, no? Il governatore del Veneto, e poi il sindaco di Castelfranco, il sindaco di Montebelluna, e il sommo sacerdote del Duomo di Montebelluna, ma la parola di Dio fu indirizzata a Gianni il meccanico. No? Paolo in 1 Corinzi dice: guardate fra di voi, non molti nobili, non molti ricchi, non molti potenti, ma Dio ha scelto le cose umili per svergognare le cose potenti, no? Un ex tossicodipendente dell'America, pastore della Chiesa. Alleluia. E voglio incoraggiarvi con questo. Uno vi dice: ma io non sono ricco, non sono potente. Va bene, ma puoi essere usato da Dio. Dio può rivelare la sua parola a te, come anche Giovanni. Puoi usarti per portare un risveglio, per preparare la via del Signore. E io credo che tutti noi, in un certo senso, abbiamo il ministero di Giovanni. Siamo sottufficiali, siamo eraldi, che andiamo in avanti a annunziare, il re sta per arrivare. Giovanni predicava nel deserto, anche noi viviamo in un deserto spirituale. E magari non, alcuni non piacciono questo, ma qui è un deserto spirituale. È uno dei deserti più asciutti che io ho visto in tutto il mondo. E voi sapete, io ho ministrato in Asia, India. Forse è più asciutto di qua solo i paesi musulmani. In Latina America sono stato, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, tutta Europa. Qui ci troviamo in un deserto. Un luogo dove non viene annunziato tanto la parola di Dio. C'è tanto apparentemente cristianesimo in queste zone, ma non tanto viene annunziata la parola di Dio. Il messaggio di Giovanni Battista, ravvedimento, purezza, santità, come ho detto tante volte, Veneto è conosciuto per bestemmiare, anche in Emilia Romagna. La gente è conosciuta per essere bestemmiatore. Non è bello questo? Come Giovanni Battista siamo in un deserto, dove il nome del Signore non viene innalzato. E come Giovanni Battista abbiamo questo ministero di preparare, di annunziare, guarda che il Signore ama i veneti. Il Signore vi ama e il Signore vuole operare qui. Il Signore vuole che voi preparate i vostri cuori per il suo ritorno. Che siete pronti quando Lui tornerà nelle nuvole, nella gloria del Padre. E noi, come Giovanni Battista, non siamo ricchi, potenti, eloquenti, ma a noi è stata rivelata la parola di Dio. Amen. Se siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo si è fatto rivelare dentro di noi. E quindi abbiamo anche noi un ministero di preparare la via del Re. Dio mi ha chiamato da California qui in Veneto. Quando ero nella tenda, più di 10 anni fa, abbiamo portato la tenda a Belluno. Per 2 settimane abbiamo evangelizzato lì. E pregavo tanto per i Dolomiti, per le zone qui nel Veneto, che tanti potevano conoscere il Signore. E mi ricordo che un giorno, una notte, ho fatto un sogno. E in questo sogno io passeggiavo nelle alte Dolomiti, proprio nelle cime. questi sentieri, e quando giravo ero su questo sentiero, su un precipizio, e quando ho girato questo angolo del precipizio, davanti a me aprivano tutti questi valli, ma tanti valli, tanti paesi, villaggi, città davanti a me. E da questo punto alto ho cominciato a proclamare la parola di Dio. E in questo sogno, la mia voce, cioè soprannaturalmente, arrivava in tutti questi paesi, anche posti tipo 40 chilometri lontani da dove ero, e non avevo nessuna amplificazione. E la mia voce arrivava in tutti questi villaggi, in questi posti. E devo dire che quando eravamo lì con la tenda non abbiamo avuto un grande successo. Due persone si sono convertite al Signore. Che forse qui è un successo. Due settimane, vedere due anime che vengono al Signore. Però ho detto, boh, che strano sogno. Cioè, sembrava una cosa, sai, un ministero che non si è verificato in quel tempo. Ma Signore sapevo. Signore sapevo, un giorno, Craig, tu tornerai fra i Dolomiti a predicare la mia parola. E eccoci qua. E quindi noi siamo chiamati di preparare la via del nostro Re, di annunziare. Qui, il ministero di Giovanni Battista, vediamo, in versetto 4, questa profezia che viene da Isaia, capitolo 40, era una profezia che riguardava Giovanni Battista. Ecco la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, radizzate i suoi sentieri. Nel mondo antico, quando un re doveva andare a trovare un altro paese, visitare un altro re, il re che ospitava mandava tutti i suoi operai, uomini, per sistemare le strade. In modo che quando questo altro re arrivava con il suo carro, la strada non era piena di buchi. Lui preparava la via per l'arrivo di questo re. E anche nei nostri giorni, io mi ricordo quando ero nella tenda, eravamo a Napoli, nel primo regno di Silvio Berlusconi, per chi si ricorda, c'era il G7 a Napoli. Ricordate questo? E noi avevamo la tenda a Napoli, proprio in quel periodo. E mi ricordo che c'è lì una strada che chiamano la strada americana, e c'era questo soprapassaggio, questo tangenziale, che io anni e anni giravo a Napoli, e questa strada facevano tipo 100 metri ogni anno su questa strada. Ma quando doveva venire il G7, i sette pezzi grossi, secondo il mondo, in 6 mesi hanno completato quel tangenziale. Ma proprio ogni settimana chilometri facevano, perché devono arrivare tutti questi presidenti, i primi ministri, devono preparare che avevano una buona strada dall'aeroporto per andare dove andavano. E quindi anche il ministero di Giovanni Battista è nostro, è questo, di preparare i cuori. È il Signore che deve toccare i cuori, perché se lo Spirito Santo non attira un uomo, è tutto in vano quello che facciamo noi. Ma noi possiamo preparare, possiamo seminare la parola, possiamo pregare. E spero che lo fate già. Magari persone che avete evangelizzate, dovete pregare ogni giorno per quelle persone. Perché la preghiera prepara il loro cuore per il venuto del Signore. E quindi questo è il ministero di Giovanni Battista, di proclamare la venuta di Gesù. Noi proclamiamo il suo ritorno, che lui non verrà come salvatore ma come giudice. E noi di chiamare le persone, oggi è il giorno della salvezza, domani non ci appartiene. Oggi è il giorno di mettere la tua vita a posto con Dio, perché se aspetti il suo secondo ritorno sarà troppo tardi. In versetto 5, ogni valle si è colmata e ogni monte si è e colle si è abbassato, i luoghi tortuosi siano radizzati e le vie scabrose appianate, e ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Anche qui credo che lo Spirito Santo ha messo queste parole per un motivo. Una valle che cos'è? Pensate un po', una valle che cos'è? È un vuoto. È una cosa... È un vuoto. E io credo che in questi tipi di strade, questi tipi di terreni, possiamo vedere anche le persone. Alcuni sono valle, che hanno bisogno di essere riempiti, e alcuni sono monti che devono essere abbassati. Nel Beatitudine Gesù ha detto, beati sono coloro che sono affamati e assetati per la giustizia, perché saranno colmati, saranno ripieni. E anche oggi, qui a Montebelluna, ci sono le valle. Chi riconosce, Signore, c'è un vuoto nella mia vita? C'è un valle senza di Te. C'è un vuoto che Tu devi, solo Tu puoi colmare. Solo Tu puoi riempire. E ci sono altri che sono come i monti. Sono orgogliosi, superbe. Sono alti e credono di non aver bisogno di Dio. Ma tu sarai abbassato un giorno. E secondo me ci sono anche fratelli che vengono in questa comunità. E alcuni sono valle e alcuni sono monte. Io l'altro giorno stavo pregando e ho chiesto al Signore, ma Signore, c'è la parola che viene fuori dal pulpito è la stessa parola per tutti quanti. Giusto? Siete tutti quanti qui? E io chiedevo, Signore, come mai alcuni la stessa parola va fuori? Alcuni crescono, alcuni maturano, alcuni vanno avanti e altri sempre impanati nelle stesse difficoltà, sempre non vanno avanti, sempre non maturano. E io chiedevo, Signore, com'è, Signore? La parola che va fuori è la stessa parola a tutti e due? E io credo che anche qui, in questi valli, questi monti, ognuno di noi dovremmo chiederci, ma come mi presento nella casa di Dio? No? Dovremmo esaminare i nostri cuori. Ci presentiamo come un valle da riempire del Signore, ecco il tuo servo. Riempimi. Veniamo nella casa del Signore aspettando che Lui ci riempi con fede? Veniamo nella casa di Dio aspettando che il Signore ci parla? Io sono convinto di questo. Se tu vieni in chiesa credendo che Dio ti parlerà. Amen. Se tu vieni con fede, Dio toccherà la mia vita. Dio parlerà al mio cuore e Lui lo farà. Lui ricompenserà la tua fede. Ma se tu vieni come un monte, io ho sentito già tutto, io ho tanti anni in fede, questo americano cosa deve dirmi? O chi è qui? Allora, credo che tu, se tu vieni qui credendo che il Signore non farà niente, Signore non farà niente nella tua vita. E hai bisogno di essere abbassato. Perché cammini nella incredulità, cammini nella superbità, cammini non con fede ma con dubbio, con incredulità. Ma fratelli, il Signore è qui in mezzo a noi. Amen. Anche di invocare lo Spirito Santo non è biblico veramente, perché lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi. Lui è qui, non dobbiamo invocarlo, Lui è qui. Gesù ha detto, dove due o tre si radunano nel mio nome, io sono lì in mezzo. Gesù è qui, adesso in questo momento che parlo. E se noi diciamo, Signore, io sono un valle, colma il vuoto nella mia vita, Lui lo farà. Ma se tu dici, io sono un monte, non ho bisogno di colmare niente, rimanerai come sei. È così. Tu vedi, fratelli, nella comunità... 20 anni di fede e rimangono sempre lo stesso. Ma secondo me non è 20 anni di fede, è 20 anni di incredulità. E altri 2 anni di fede, è veramente fede, che crescono, che vanno avanti, che cominciano a produrre il loro frutto, che cominciano a portare altri al Signore. E quindi dovremmo chiederci anche questa mattina, Signore, sono un valle? Sono un monte. Sono qualcosa che tu puoi riempire col tuo spirito e usare o sono un monte, sono un ostacolo alla tua via. Sono una cosa che tu devi abbassare per operare, per arrivare alle persone. E sicuramente nella vita di ognuno di noi c'è un po' di monte e un po' di valle. C'è le cose che il Signore deve abbassare e le cose che il Signore deve riempire. E anche qui i luoghi tortuosi siano raddrizzati. Non so per voi, ma la mia vita prima di conoscere Cristo era molto tortuosa. Io odio le strade tortuose. Ok. Tortuoso. Come ho detto, non molto eloquente. Ma il Signore vuole drizzare quella tortuosità nella tua vita. Quelle cose storte. E una strada tortuosa, ho detto giusto? È brutta, no? Magari se tu hai un Porsche, una moto, è un po' bello. Fai la gara, fai i rally. Ma se hai un furgone Nissan, non è bello. Fare tutte quelle curve. Infatti l'altro giorno siamo andati a Asiago, che è un posto meraviglioso. Ma la strada è odiosa. E a volte la nostra vita può essere così. Dice, ma quella persona è tortuosa. Quando sono con loro non è liscia, è tortuosa anche stare con loro. Ma il Signore vuole addrizzare le vie tortuose. E poi non solo i luoghi tortuosi siano raddrizzati, ma le vie scabrose, appianate. Anche questo, la mia vita era molto scabrosa. Già pronunciare scabrosa ha un brutto suono, no? Ma prima di conoscere Cristo le nostre vite erano scabrose. E non so in italiano se è così, dovevo chiedere prima di predicare. Ma in inglese, quando tu hai una ferita, quella crosta che si forma sulla ferita si chiama scab. È una cosa brutta. E non so se vuol dire scabrosa la stessa cosa. Può darsi. Ma scabrosa. A dire che la tua vita è scabrosa è veramente dire una cosa brutta, no? È terribile la tua vita. Ma la mia vita era scabrosa. Prima di conoscere Cristo. Il Signore vuole appianare, rendere lisce la scabrosità nella nostra anima. Versetto 7, egli dunque diceva alla folla che andavano per essere da lui battezzata, razza di vipere, chi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non cominciate a dire dentro di voi, noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può suscitare dei figli ad Abramo anche da queste pietre. Dio non ha nipote. Uno direi, ma io sono italiano, noi abbiamo la Chiesa Cattolica, il Papa, abbiamo 2000 anni di tradizione. Davanti a Dio non vale niente. La tua vita com'è? Ah, ma mio padre era un pastore evangelico e mio nonno e mio bisnonno. Dio non ha nipote, la tua vita com'è? E Giovanni predicava questa predicazione di ravvedimento, di cambiare direzione. E anche noi predichiamo alla gente, tu devi cambiare direzione, tu stai andando di là, verso l'inferno, la tua vita è scabrosa e tortuosa, ma Dio vuole cambiare direzione, vuole voltare completamente la tua vita. In versetto 9, già la scure è posta alla radice dei alberi, ogni albero quindi che non produce buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Or le folle lo interrogavano dicendo, che faremo noi dunque? Allora egli rispondendo disse a loro, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. E vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e chiesero, maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse a loro, non riscuotete nulla di più di quanto vi è stato ordinato. Anche i soldati lo interrogarono dicendo, e noi che dobbiamo fare? Ed egli disse a loro, non fate estorsione ad alcuno e non accusate falsamente alcuno, e contentatevi della vostra paga. Quindi questa predicazione e il Vangelo è questo. Noi annunziamo la salvezza in Cristo, ma Dio ci richiede il ravvedimento, no? In certe chiese si predica questo Vangelo che è falso. Venite a Gesù, la tua vita sarà tutto rose e fiore. Accetta Gesù. Ma la domanda questa mattina non è se tu accetti Gesù, ma se Gesù accetterà te. E senza il suo sangue sulla tua vita, Dio non ti accetterà. Non ti accetterà. E più avanti vedremo questo. Siamo noi che dobbiamo essere accettati da Lui. E questo avviene solo attraverso il sacrificio di suo figlio. Umilmente, noi dobbiamo fare un resoconto della nostra vita e riconoscere, Signore, la mia vita è scabrosa, la mia vita è tortuosa, è piena di peccato e ho bisogno che Tu mi lavi. Ho bisogno che Tu mi cambi, che Tu trasformi la mia vita. Un uomo, una donna deve umiliarsi davanti a Dio. Questo è l'unico mezzo per essere salvato. Umiliarsi davanti a Dio, riconoscere il proprio stato. Io sono una valle, ho bisogno di essere riempito. Ma le montagne dicono, no, io sono alto, non ho bisogno di niente da Dio. Sono ricco, sono potente. Un giorno forse penserò. E quindi Giovanni predicava questo ravvedimento. E per ogni persona dicevo, ok, voi soldati non rubate, voi pubblicani non prendete troppo tasse, voi che siete egoisti date da mangiare ai poveri. Il vero ravvedimento si vede nei fatti. La fede cristiana è una fede non di bla bla bla, ma una fede che bisogna vivere. Mi ha raccontato un fratello che quando lui era venuto qua, alcuni suoi vicini erano un po' sospettosi di lui perché la sua famiglia veniva da giù. E un giorno lui stava camminando per la strada vicino a casa e ha trovato una busta. E dentro questa busta, non mi ricordo quanti soldi c'erano, ma erano milioni. Una busta, mi sembra 9 milioni, questa busta. Pensate un po', no? Tu cammini per la campagna e trovi una busta con 9 milioni dentro. Sarebbe facile mettere in tasca e dire, grazie Signore. Dio vede e provvede. No? Sapete che cosa ha fatto questo fratello? Lui ha visto il nome sulla busta, lui ha portato il suo vicino di casa e ha detto, oh, scusa, mi sembra che avete perso questo. Che bella testimonianza. E adesso quella gente è aperta di ascoltare questo fratello quando parla di Dio. Perché loro vedono, tu veramente conosci Dio. Solo Dio può far rinunciare 9 milioni gratis, no? E anche Giovanni dicevo, la religione non è bla bla bla, Gerusalemme fare gloria a Dio. La vera fede in Cristo è una fede vissuta, che la gente vede e dice, quella persona è diversa. La vita di quella persona è retta, integra, davanti a Dio. E qui in versetto 15, ora il popolo era in attesa e tutti si chiedevano in cuore loro se Giovanni fosse lui il Cristo. Quindi c'era questo Giovanni, uomo carismatico. Come ho detto prima, la gente camminava chilometri e chilometri, giornate di camminate per ascoltare le sue prediche. Quindi c'era qualcosa in lui, c'era la potenza dello Spirito Santo. E la gente chiedeva, ma forse lui è il Messia? E qui nel Vangelo di Luca non abbiamo, lui non dà una risposta chiara. In versetto 16 Giovanni rispose dicendo a tutti, io vi battezzo con l'acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere il laccio dei sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e fuoco. Ma non dichiara chiaramente che lui è il Cristo o no. Ma nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 3, giriamo là un secondo, lui dichiara pubblicamente. Giovanni rispose e disse, L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, io non sono il Cristo. Voglio che voi ripetete questa frase con me. Io non sono il Cristo. Ricordatevi, sempre, perché a volte noi crediamo di essere il Cristo, il Messia, il Salvatore, no? Vogliamo che magari le persone, noi preghiamo, loro vengano guariti, vogliamo la gloria, vogliamo che siamo un Salvatore per le persone, ma Giovanni ha detto, io non sono il Cristo, non sono vostro Salvatore, e io vi dico questa mattina, io non sono il Cristo, non sono vostro Salvatore, sono un fratello con problemi come voi. E anche Giovanni ha detto, io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Sono un piccolo eraldo, un piccolo servo che vado davanti al mio re annunziando il suo arrivo. Colui che ha la sposa è lo sposo. Ma l'amico del sposo che è presente e lode si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa, di sentire la voce dello sposo. Questa è la nostra gioia, di sentire la voce di Gesù Cristo. Bisogna che Egli cresca e io diminuisca. È bello questo. È bello nella vita di Giovanni. La gente voleva glorificarlo, voleva innalzarlo, perché lui era carismatico. Le folle andavano da lui, volevano, tu sei il Cristo? Lui poteva dire sì, poteva prendere la gloria. Ma lui non ha fatto, ha detto, io non sono il Cristo. Bisogna che io diminuisca, che io divento nulla e che lui cresce. Siamo pronti questa mattina a dire questo al Signore? Signore, io devo diminuire. Sapete perché tanti di noi abbiamo problemi nella vita? Perché non vogliamo diminuire. Non abbiamo dato il regno al Signore sulla nostra vita. Vogliamo regnare noi ancora su tante parti della nostra vita. Poi le cose vanno male e diamo la colpa a Dio. Perché il Signore mi ha messo in questa condizione? Ma forse sei tu che ti sei messo in questa condizione. L'Apostolo Paolo in Galati ha detto, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo, vivo per la fede del Figlio di Dio, che ha dato se stesso per me. E bisognerebbe che tutti noi arriviamo a questo punto. La vita che ora vivo, non sono più io che vivo, Craig Quam, ma Cristo che vive in me, è Cristo che regna in me, è Cristo che guida la mia vita. Non so se voi avete visto che cosa è accaduto ieri a Roma. Qualcuno ha visto? Nessuno? C'era un raduno a Roma ieri. Tutte le religioni del mondo rappresentate. Noi siamo vicini al ritorno di Cristo, fratelli. Tutte le religioni si stanno unendo per il regno dell'Anticristo. Musulmani, ebrei, cristiani. Tutti si stanno unendo in questa fede mischiato, questa fede di Babilonia, che è abominio davanti a Dio. È un abominio, perché abbiamo la fede nella Bibbia. E noi non siamo uguali ai musulmani. I musulmani credono in un altro Dio. Allah non è il Dio della Bibbia. Allah era un dei pagano nell'Arabia Saudita. Ma noi siamo negli ultimi tempi, i tempi che veramente ci consacriamo al Signore. Che diciamo al Signore, Signore, io devo essere annullato e Tu devi prendere regno nella mia vita. Vogliamo alzarci in piedi?